Le 18 passate da un minuto, oggi è martedì 20 marzo, ultimo giorno dell'inverno e si vede, non che è l'ultimo, si vede che è ancora inverno. Io sono con Cristina Marras nello studio live di Radio X, ciao Cristina.
Ciao Sergio, buon antiprimavera, il giorno prima della primavera, domani sarà tutto diverso.
Prometto. No, sarà un passaggio molto tormentato questo tra l'inverno e la primavera, perché anche per domani le previsioni non dicono nulla di buono, anzi si preannuncia un bel temporalone mattutino su Cagliari, però speriamo che prima o poi questa benedetta primavera entri, anche perché noi siamo all'Exma, in uno studio che si affaccia su un bellissimo giardino interno dove ci piace avere tanta gente, soprattutto quando facciamo i programmi in diretta, ed è il caso di Extra Live ogni sera dalle 18 con la replica tutte le mattine subito dopo la fascia di Buongiorno Cagliari. Il martedì mi tiene compagnia e mi dà una mano a fare questa diretta Cristina Marras, che ha oggi reclutato quattro ragazzi che sono qui per parlare della bellissima esperienza del Contamination Lab.
Sì, sono quattro ragazzi che si moltiplicano, perché man mano che parliamo vedo altra gente che arriva, poi li faremo entrare.
Sono portati il fan club.
Così. Sono portati il fan club e poi vogliono tutti partecipare, vogliono raccontare della loro esperienza. Anzitutto, cos'è il Contamination Lab? È un percorso interdisciplinare che ha lo scopo di esporre gli studenti, quindi le persone che hanno già fatto un corso di studi, li vuole esporre ad un ambiente stimolante perché possano sviluppare progetti di innovazione a vocazione imprenditoriale. Un percorso di 6 mesi durante il quale devono inventarsi una startup. Poi queste persone che partecipano vengono selezionate, e tra queste ne vengono scelte sei gruppi che partecipano al finalone, alla grande finale, alla kermesse finale, dove hanno la possibilità, hanno 7 minuti di tempo per convincere una giuria di investitori, giornalisti specializzati, operatori del mondo delle finanze, insomma gente che ne sa e che ha soldi per finanziare, hanno 7 minuti di tempo per convincerli della bontà della loro startup, e uno tra questi 6 gruppi sarà il vincitore.
Ecco, oggi ne avete molto di meno di 7 minuti a testa, perché ve ne diamo un paio per spiegare a noi la vostra idea d'impresa e convincere Radio X, che è, diciamo, un super giudice in tema di innovazione di startup, e il nostro pubblico
super partes. Io gli ho detto un minuto di tempo per raccontarmi la vostra fantastica idea. Cominciamo con Sara Sulis, che è un'informatica e che ci presenta in poche parole il suo progetto HiveGuard. Di cosa si tratta, Sara? Vai.
HiveGuard è un progetto che ha lo scopo di aiutare gli apicoltori nelle fasi più critiche del monitoraggio degli alveari.
Quindi?
In particolare nella nascita delle celle reali, ovvero la nascita di una nuova regina, perché questo porta a un blocco della produzione di miele. Quindi abbiamo inventato un sensore che trasmette delle immagini e le notifica tramite un'applicazione agli apicoltori.
Praticamente avete messo una spia, una telecamera, esatto, dentro ogni alveare. Mi sembra un'idea fantastica, ma nessuno ci aveva mai pensato prima?
Avevano pensato tramite altri sensori, ma non sensori ottici, che permettessero appunto di scattare delle immagini e compararle.
Quindi l'apicoltore vede queste immagini e sa che è il momento giusto, che sta per avvenire la scelta della regina, va, interviene e fa le cose che deve fare.
Esatto.
In una scala da 1 a 10, Sara, quanto sei fiduciosa che la tua sarà l'idea vincitrice?
Sicuramente 10.
10, bene, quindi produrrai in scala internazionale, esatto, questa tua fantastica invenzione. Ricordiamo che gli altri membri del team sono Daniele Melis, che è un ingegnere, e Federica Romano, che invece è laureata in scienza delle comunicazioni.
L'interesse per le api dove nasce? C'è un interesse familiare? Cioè ti occupi di produzione di miele? Com'è che ti sei innamorata delle api?
Mio fratello è un apicoltore e ci ha ispirato in questa idea.
non solo è un apicoltore, ma tu mi hai raccontato, perché io conosco Sara, ma un giorno mi ha raccontato una storia bellissima che ti ha raccontato tuo fratello, che per iniziare un alveare ci vogliono, o per iniziare a fare l'apicoltore ci vogliono tre cose. Ci vuoi dire cosa sono queste tre cose?
Ci vogliono tre famiglie di api, una va comprata, una regalata e una rubata.
Ecco qua, spiegato il segreto.
Come si rubano le api? Perché le prime due posso riuscire a capire come si procurano, ma quella rubata, come fai a rubare le api? Una famiglia di api.
Con una maschera e con i guanti.
Ma devi andare nell'alveare di qualche un altro a rubarle. Come funziona?
Si attira lo sciame e si mette in un'altra casa.
Ah, ecco.
Tipo pifferaio magico.
Alla base del miele c'è il furto, così.
Beh, una delle tre. In bocca al lupo Sara. Passiamo allora al secondo rappresentante del suo gruppo, che devo dire è molto contento di essere qui nello studio radio. Prima mi diceva: io ho sempre immaginato uno studio radio, ora finalmente ci sono tanti fili, tanti cavi, tanti microfoni. Ecco, esattamente così funziona. Abbiamo Dario Pulighedu, che anche lui è un informatico, che ci parla adesso di iBlock. Cos'è iBlock?
Allora, noi siamo partiti da questo dato: gli attacchi informatici causeranno nel 2019 2 trilioni di danni, e questo numero è destinato ad aumentare. Quindi noi facciamo dei sistemi informatici sicuri e blindati anche da un punto di vista di attacco informatico, attacco da parte degli hacker. Per fare questo noi utilizziamo due tecnologie innovative, la blockchain e la crittografia. Grazie a questi due sistemi noi riusciamo a dare continuità del servizio anche in caso di attacco informatico, perché qualora questo evento dovesse verificarsi, i dati saranno comunque protetti e l'hacker non riuscirà ad averli.
Dario, io sono assolutamente fiduciosa della bontà e di quanto siete bravi tutto, ma è possibile che a questa idea, perché blockchain esistono, la crittografia esiste, è possibile che non ci avesse mai pensato nessuno e che voi abbiate avuto questa idea così geniale che rivoluzionerà
di
tutto?
Di combinare le due cose.
Beh, purtroppo la situazione attuale è quella dove i sistemi sono stati concepiti molto tempo fa, quando la sicurezza non era una priorità. Perciò noi ci stiamo portando dietro tutta questa tecnologia compatibile, che è una tecnologia che ha dei problemi perché non è stata pensata con la sicurezza in testa. Noi vogliamo cambiare approccio, avere un approccio proattivo che sia in grado di proteggere le aziende in ogni circostanza, quindi dare affidabilità.
Faccio anche a te la stessa domanda, Dario. In una scala da 1 a 10, tu quanto pensi di essere lì al primo posto, accaparrarti il primo premio? Di la verità.
Direi 11.
11 è super confidence, super.
Poi fiducioso. Facciamo un altro esperimento, facciamo dire a ciascuno invece un'idea degli altri sulla quale sarebbero pronti a scommettere o a investire magari anche un euro, però insomma, perché è bello anche vedere che effetto fanno sugli altri le idee, no?
Sì, devo dire che questi sei ragazzi che rappresentano il loro gruppo sono i finalisti, e i premi verranno divisi tra dal primo al terzo posto. Ci sono premi in denaro e servizi per 50.000 euro. Poi c'è un premio speciale del magnifico rettore.
La Magnifica.
La Magnifica, sì, hai ragione, della Magnifica. No, siccome sono abituata a farmi chiamare io la Magnifica, mi veniva un po' strano, la Magnifica, la Splendida. Quindi la Magnifica rettrice dell'università, che dà un premio di 2.500 euro a quella startup che valorizza maggiormente la conoscenza universitaria. E poi c'è anche un altro premio di 2.000 euro che viene dato dal Silaber di Cagliari. Quindi c'è un bottino bello ricco. Sapete già come spenderete i soldi che vincerete arrivando primi, Sara?
Sicuramente aumentando la nostra startup, migliorandola.
Quindi anche portandola verso l'esterno. Quali sono i paesi più interessati all'allevamento delle api fuori dall'Italia?
O al prodotto, al miele.
Al
sardo.
Miele, sì.
Il miele sardo è il più vasto che ci sia in tutto il mondo, perché riusciamo a creare varie varietà.
Quindi abbiamo diversi tipi di miele, che è molto viene
stimato,
da eucalipti,
sì.
Viene
sì,
da
tutto. Esatto, invece nelle altre parti del mondo fanno solo due tipi di miele, quindi
sono tristi, vanno sul mille fiori, come si chiama? Mi sembra che è quello che fanno con tutti i fiori,
quello
mischiati,
sgrauso,
quello
sì.
Sgrauso tipo sì. Ambrosoli, queste
esatto.
Cose qua.
Ci piace, a noi piacciono
noi piacciono. Siamo gente seria che facciamo il miele di corbezzolo, il miele di eucalipto,
il miele di mirto, il miele di fileverro. Dario, tu sai già come investirai questa ingente somma che stai per vincere? Domenica c'è la finale, la finalissima.
Per diventare ricco, come userai questi soldi?
Beh, una buona parte andranno in marketing, gli altri continueremo a investirli sempre nella parte tecnica per continuare lo sviluppo.
Guarda, Radio X è una radio che si ascolta in tutto il mondo perché va in onda via web. Io consiglio sicuramente di fare della pubblicità su Radio X, vero Sergio?
Certamente, tra l'altro Radio X è figlia di qualcosa che assomiglia molto al Contamination Lab, anche se eravamo nel 1995, ma noi abbiamo iniziato a trasmettere in streaming, a fare il primo, diciamo, segnale in streaming dall'Europa nel 95, grazie proprio all'incontro negli Stati Uniti con uno spin-off dell'Università di Seattle, dei ragazzi come quelli che abbiamo qui in studio oggi, che erano appena usciti dall'Università di Seattle con una idea geniale in testa, che era quella di riuscire a trasmettere l'audio in diretta attraverso la rete internet, quando la rete internet era molto più lenta e i dispositivi di collegamento a internet erano i famosi modem che facevano quei rumori strani.
Che osavi il modem, osavi il telefono.
E il sottoscritto ha avuto la fortuna di conoscere Rob Glaser, che era un ragazzo più o meno della vostra età, che aveva appena creato una società che si era chiamata Real Audio e prendendo una licenza di beta tester per l'Europa di questa piattaforma che loro stavano cercando di piazzare per farsi conoscere, abbiamo iniziato nel febbraio del 1995 a trasmettere la nostra musica e le nostre parole sulla rete, quindi insomma in qualche modo siamo imparentati. Io direi di fare la prima pausa musicale di oggi e poi torniamo in studio con Cristina e i suoi ospiti.
Somebody knew, now I
Sonar Collective, quando sono le 18 e 14 minuti all'orologio di Radio X, sempre Sergio Benoni in onda per Extra Live in compagnia di Cristina Marras. Stiamo parlando del Contamination Lab, che è un'iniziativa dell'Università di Cagliari che ha, diciamo, fatto onore all'Università di Cagliari anche a livello nazionale, perché non sono tutte le università che hanno saputo creare un dispositivo di promozione dell'innovazione e della creazione di nuova impresa all'interno della stessa università, perché questa cosa si svolge, diciamo, ancora in ambiente universitario, anche se poi le startup sono destinate a muoversi per conto loro sul mercato.
Sì, diciamo anche che l'Università di Cagliari è capofila tra i vari Contamination Lab dell'Italia. Siamo qua con i rappresentanti, i finalisti che si scontreranno nella super finale di domenica 25 marzo, sei finalisti.
Tra l'altro, cornice prestigiosa al
Fantastico.
Teatro Lirico di Cagliari.
Sì, Teatro Lirico di Cagliari, si possono prendere anche i biglietti che sono gratuiti, basta andare sul sito di Unica e la finale sarà tra le 5 e inizia alle 5, alle 6 di pomeriggio mi pare. Alle 4 di pomeriggio, inizia alle 4 di pomeriggio e va avanti per un paio d'ore con tutte le con la rappresentazione di tutte le vostre startup. Sergio, di la verità, tu hai sempre sognato di andare in campeggio, però non vuoi sporcarti le scarpe, vuoi avere il frigo bar, confessa, è così.
Io odio le formiche.
Odi le formiche. Ecco, mi sa che una di queste startup allora è quella che fa il caso tuo, quindi speriamo che vinca, così potremo tutti usufruirne, perché si tratta di una startup che promette di farci vivere un'esperienza di campeggio però a 5, anzi a 6 stelle. Abbiamo in studio Fabio Adamo Zicarelli, che è laureato in giurisprudenza, ma ricordiamo velocemente anche gli altri membri del suo team, che sono Sara Valdez, Matteo Lombardini e Marcella Palmas. Allora Fabio, che cos'è questo campeggio glamorous che avete chiamato Glam B&B?
Allora, possiamo dire innanzitutto che potete già andare a recarvi in questi campeggi di lusso. Infatti noi siamo la prima piattaforma che si occupa in Europa di glamping. Il glamping deriva dall'unione di due parole, sono glamour e camping. Praticamente noi consentiamo di alloggiare in esclusive location che sono immerse nella natura, in un mix tra comfort e lusso, e un lusso a 5 stelle in località bellissime. Così noi diamo la possibilità ai turisti di trovare la propria esperienza ideale. Dall'altra agevoliamo anche la creazione di nuove strutture glamping.
Ecco, ma al di là dell'idea, diciamo, del brand, dell'idea di questo neologismo che avete creato, il brevetto, l'idea, il prodotto, qual è?
Il prodotto è una piattaforma che il turista può utilizzare per trovare la propria vacanza ideale.
Quindi è una specie di B&B, solo che anziché proporti le stanze, ti propongono queste tende di super lusso, ma con gli asciugamani ricamati, prodotti tipici, lenzuola di lino, frigo bar.
Ma questa parte del lavoro chi la fa? La dovrebbero fare gli operatori del settore o la fate voi?
No, la fanno gli operatori del settore, le strutture sono loro, però noi diamo la possibilità di metterle in vetrina in una piattaforma che è esclusivamente dedicata al loro tipo di prodotto. Inoltre forniamo anche delle linee guida per migliorare sempre di più l'offerta.
Quindi è una cosa un po' tipo Airbnb con i bed and breakfast, però spostata nell'ambito del campeggio, quindi dovrebbero essere gli operatori, dovete fare un grandissimo lavoro di sensibilizzazione dei possessori di campeggi, perché per esempio l'altro giorno sono passati qua dall'Exma due ragazzi spagnoli che cercavano un campeggio a Cagliari in questa stagione, che poi non è così
no,
assurdo a Cagliari o comunque
Cagliari,
nei dintorni.
Sì. No, dico, a Cagliari è strano pensare a un campeggio.
Beh, al Poetto ci potrebbe stare un bel campeggio, perché no, aperto magari anche in stagione invernale, non abbiamo un clima così. Io sono sicuro che a Melbourne i campeggi
sì,
c'erano,
no,
anche in stagione,
no, ma dico,
invernale
sì, ci sono tutte le stagioni, tutte le ore del giorno e della notte. No, è strano pensarlo, appunto perché noi abbiamo l'idea del campeggio come un qualcosa dove ci si va d'estate e non
sì,
in città,
un po' così, un po' sgarruppata così, no, anche no?
Sì, torniamo al nostro rappresentante di
Glamping.
Al nostro finalista, sì, al nostro torniamo a Fabio. Fabio, faccio anche a te la stessa domanda. In una scala da 0 a 10, tu quanto sei fiducioso di essere lì domenica sul palco con in mano la coppa del vincitore?
Beh, diciamo che io amo tutti i progetti che sono nati all'interno del Contamination Lab,
sì,
ma
sì,
sono
sì,
obbligato
sì,
a dirti
sì.
Se uno ha detto 11, io ti devo dire 12, no?
Ho l'impressione di sapere come va a finire questo giochino che hai proposto alla fine intervista dei nostri candidati. No, è molto bello che voi ovviamente abbiate fiducia nel vostro progetto. Trovo molto interessante, e forse anche una novità del Contamination Lab di quest'anno, che sono tutte idee che sono molto ben contestualizzate in quelle che sono le potenzialità della Sardegna, dal miele fino al campeggio e al discorso sul turismo alternativo, però fatto con qualità, come giusto fare. C'è il tema dello stare in mezzo al paesaggio. Il campeggio è questo, è stare con una struttura leggera, non invasiva, non impattante, immersi nel paesaggio, ma ci devi stare con qualità.
Sì, secondo me la cosa geniale è aver trovato la formula di permettere anche alle persone che magari in cuor loro vorrebbero andare in campeggio a contatto con la natura, però nel fine settimana cambi boda, proprio non hanno voglia di mettersi lì tende, montare, fare. Poi sai, per andare in campeggio non ti puoi improvvisare, devi avere delle attrezzature particolari.
Ecco, nell'idea di glamping la tenda la trovi lì, cioè non te la porti tu, cioè è il campeggiatore che attrezza un certo numero di tende di lusso, diciamo 5 stelle, all'interno della sua struttura.
Assolutamente sì, uno deve portarsi solo tanta voglia di divertirsi, poi troverà tutto nella struttura che sta andando ad abitare, insomma.
Benissimo, prossima idea, startup in concorso, in finale.
Sì,
chi ce la viene a presentare?
Abbiamo Matteo Troncia, che ci parla di Emma Forest, che è un progetto che ha elaborato insieme agli altri membri del team. Li nominiamo perché lo studio era troppo piccolo per questi grandi gruppi, saremmo stati una cinquantina. Abbiamo Michela Murgia, appunto, Mattia Prandeddu, Matteo
che non è la Cabadora.
Non si sa, lo scopriremo solo vivendo. E Simone Zanda. Matteo, che cosa è M4S? Si pronuncia così? Non so.
Sì.
M4S,
sì.
Ecco, dimmi.
Allora, M4S è il nome del team, mentre il progetto che abbiamo sviluppato, il servizio che intendiamo proporre, si chiama Optimize Energy. E si tratta di un sistema di home energy management basato su un algoritmo di intelligenza artificiale che pianifica in modo ottimale il funzionamento degli elettrodomestici all'interno di una smart home, sulla base di quelle che sono le esigenze dell'utente e dei prezzi dell'energia. Il nostro servizio è pensato per tutte le case che hanno il fotovoltaico, oppure per quei mercati dove sono presenti i prezzi dinamici, ovvero il costo dell'energia varia di ora in ora. In entrambi i casi, utilizzando nelle ore giuste gli elettrodomestici, si può ottenere un risparmio ingente. Senza Optimize Energy, quotidianamente l'utente dovrebbe controllare la tabella dei prezzi e impostare manualmente ogni dispositivo, o peggio, alzarsi in piena notte, mentre
Oppure pagare di più.
Infatti Optimize Energy consente di avviare in maniera automatica gli elettrodomestici e far risparmiare in bolletta sino al 20%.
Spiegami un attimo, Matteo, quindi chiunque abbia un piano energetico con un gestore che ha diverse fasce orarie può farlo, non c'è bisogno di avere la domotica, gli elettrodomestici intelligenti, queste cose qua?
Allora, gli elettrodomestici intelligenti e la domotica sono necessari per avere un sistema automatico.
Oddio, sì, il mio frigorifero è cretino, quindi non potrei mai usarlo, cosa mi dici?
No, in questo caso no, dovrebbe cambiare.
Devo cambiare io sono circondata da elettrodomestici cretini,
stupidi.
Non so perché, stupidi, sì, no, scherzi a parte. Quindi voi vi proponete di fare voi, di togliere dall'impiccio il singolo utente che non si deve mettere lì a fare le tavole sinottiche, calcolare, eccetera, eccetera. Poi si sa, i gestori cambiano continuamente, è anche difficile poi paragonare le cose che vendono, perché volutamente, credo, le gestiscono e le parcellizzano, sì, tutto in modo diverso, quindi per fare un paragone è difficile. Tu che dici, Sergio?
No, volevo chiedere anche a questo nostro ospite qual è, diciamo, il valore aggiunto della loro idea rispetto al migliore concorrente esistente sul mercato di questo tipo di servizi.
Allora,
qual è l'idea?
I valori aggiunti sono sostanzialmente due. Il primo è che noi offriamo una pianificazione basata su un'ottimizzazione, quindi l'utente non deve fare nulla se non accettare il piano che gli viene proposto sulla base delle sue esigenze. Il secondo è che non dobbiamo distruggere la casa per passare cavi.
Ah, bene.
Quanto basta, se ha elettrodomestici smart, noi lavoriamo su quelli.
Però glieli pilotate voi, di fatto.
Sì.
Quindi si deve mettere nelle vostre mani.
Sì,
diventate un po' la sua governante virtuale, digitale.
Sì, esatto. Deve fidarsi.
E una volta che, non so come fisicamente, poi se fate voi dalla vostra centralina a distanza, eccetera, una volta che si inizia, poi prendete voi in mano la situazione, la gente, non so, pagherà un canone, pagherà qualcosa e voi...
E se poi gli arriva un bollettone, per sbaglio, siete sempre voi che lo pagate.
No. Ovviamente no. Se il piano è rispettato, non dovrebbero esserci sorprese.
Va bene, un'altra pausa musicale, poi torniamo in studio con i nostri amici del Contamination Lab.
Sinatra. 16, 12. That's cool to my heart. I go 1, 6, 1, 2. Ooh, star. 16, 12. That's a cool to my heart. I go 1, 6, 1, 2. Star.
Questa è 16 and 12. E io sono Sergio Benoni in compagnia di Cristina Marras e dei ragazzi finalisti del Contamination Lab 2018, che viene premiato, che si svolge nella sua, diciamo, serata finale domenica 25 al Teatro Lirico di Cagliari.
Sì, durante la pausa musicale io stavo chiacchierando ancora con Matteo, che ci stava proponendo questa idea di elettrodomestici smart, elettrodomestici intelligenti. Io gli ho spiegato che non solo non ho i miei elettrodomestici sono un po' stupidi, ma io ho un po' paura anche della domotica, perché mi immagino i
che
pirati
si accende il forno in piena notte,
peggio, non so. I pirati informatici che hanno già fatto e dimostrato è possibile, entrano nella casa da fuori e ti bloccano il frigorifero, e o mi paghi 100 euro o il frigorifero non lo apri più. E il nostro altro amico che fa la startup con la protezione dei dati ha detto: non ti preoccupare, in quel caso intervengo io. Quindi siamo a
sono d'accordo, siamo sono d'accordo. Un'associazione a delinquere.
Sì, infatti, in bocca al lupo Matteo. E passiamo all'ultimo rappresentante dei finalisti. Abbiamo Claudio Bellu, che è un odontoiatra, che è nel team insieme a Merzia Carboni. Già il fatto che sia un odontoiatra è una cosa interessante. Il progetto si chiama MAGA. MAGA cosa?
Faccio una piccola correzione, perché ancora per un anno non sarò un odontoiatra, ma sono uno studente.
Studente
però
di odontoiatria.
Prestissimo di far arrivare anche il titolo. Noi abbiamo inventato e brevettato MAGA, appunto, che è un nuovo sistema di ortodonzia per muovere i denti, che è come una maga, muove i denti a distanza, senza bisogno di fili. Infatti li muove con la forza magnetica controllata attraverso un sistema digitale, e questo permette di fare delle cure senza il filo, quindi potendo pulire tra i denti in un modo completamente invisibile e controllabile tramite un software.
Mi verrebbe da dire magastio novago.
Magastio. Fammi capire, Claudio, quando tu dici muovere i denti, ti riferisci agli apparecchi che si mettono solitamente per raddrizzare i denti storti,
sì,
giusto?
Sì, esattamente. Di solito questi apparecchi utilizzano un mezzo materiale per trasmettere la forza, come un filo o una mascherina. Noi abbiamo pensato pensato di utilizzare i magneti a distanza, in quanto la loro forza può essere calcolata e automatizzata. Quindi
delle calamite, proprio delle calamite.
Delle calamite, le classiche calamite un bel po' più potenti per essere piccoline e poter essere comode in bocca. Queste calamite sono progettate tramite un software che va a calcolare quale sarà la posizione finale dei denti e quindi permette di fare delle cure più sicure, più veloci.
Ma fammi capire, è uno strumento che viene utilizzato da specialisti, cioè da odontoiatri, o che può essere utilizzato dall'utente finale? Cioè me lo compro, me lo metto in casa, no, come il mio spazzolino elettrico e uso quello, no?
No, assolutamente. Queste
quindi cure è roba per gente che ne sa.
Certo, devono passare sempre attraverso una diagnosi, un piano di trattamenti, però comunque in mano a un odontoiatra può essere uno strumento molto efficace che previene anche degli effetti collaterali magari dati da delle forze non troppo controllate, poiché il filo e la mascherina.
Ci dobbiamo aspettare il famoso spot raccomandato dai migliori dentisti, anche per voi,
da
come certi
dentisti
dal 9 dentisti su 10. L'avete già fatto provare a qualche specialista del settore?
In realtà per ora abbiamo ricevuto numerosi consigli, abbiamo fatto vedere a molti specialisti, però non è ancora pronto un modello adatto appunto a una cura finale, anche se per ora abbiamo brevettato già il nostro sistema a livello internazionale, quindi speriamo,
cioè,
di
voi l'avete vista funzionare l'avete vista funzionare questa cosa da qualche parte, in qualche modo, seppure diciamo in forma molto
abbiamo un modello dentale
rough,
abbiamo un modello dentale nel quale appunto facciamo i nostri esperimenti, vediamo qual è la forza necessaria dei magneti, quali sono le grandezze, le forme adatte, e stiamo appunto lavorando sia sui modelli reali che su quelli virtuali appunto.
Claudio, hai parlato prima della forza dei magneti, ma poi quando una persona se li mette nei denti non è che rimane la forchetta appiccicata alla calamita?
No, abbiamo fatto anche le prove con le forchette, la maggior parte in sostanza non sono, nonostante sono metalliche, non sono magnetizzabili, e quelle che lo sono hanno una forza veramente debole, perché comunque per muovere i denti ci vogliono delle forze leggere, delicate, quindi diciamo che questi strumenti non sono pericolosi
e non staccano neanche le protesi, perché c'è il rischio che magari uno c'ha un dente di ferro e gli viene staccato dal magneto.
L'avete provata a passare nell'aeroporto per vedere se fa scattare?
Quello è ancora un
nostro, mi preoccuperebbe.
È un nostro punto di domanda, però in sostanza ci sono altri tipi di protesi metalliche che suonano nell'aeroporto, però questo può essere appunto documentato e diciamo rilevato, vengono fatti passare comunque i passeggeri che hanno delle protesi metalliche.
Ecco, questo io sono curioso di sapere, voi oggi siete stati bravissimi a fare un pitch della vostra idea d'impresa, del vostro brevetto qui a Radio X in forma proprio radiofonica, ultra sintetica. Lì avrete 7 minuti, 9 minuti a testa.
7.
Cosa succederà in questi 7 minuti? Oltre a parlare, a spiegare la vostra idea, avrete delle charts, dei video, delle cose da mostrare, o è tutto teorico?
No, ci aiutano delle presentazioni.
Portate un bel dentone lì di quelli. Alberto Sordi.
Ne abbiamo un piccolo modello, poi io questi giorni sono febbricitante perché sto appunto per inserire il primo modello sulla mia bocca, appunto essere il paziente zero.
E lo farai lì al Teatro Lirico? No,
in diretta.
Lì arriverò col maga all'interno della bocca, quindi sarà...
Allora, sai che il Teatro Lirico l'innovazione è stata di casa, perché 2 anni e mezzo fa sul palco del Teatro Lirico, per un'edizione della Turandot molto bella, con le scene e la regia di Pinuccio Sciola, furono utilizzati per la prima volta sul palcoscenico di un'opera lirica i Google Glass, che sono una di quelle cose che ha fatto tantissima sensazione, poi sono scomparsi completamente dal mercato,
sì.
Però sta di fatto che di quest'opera con i Google Glass parlò allora tutto il mondo, la stampa internazionale, quindi può essere la prima volta anche dell'utilizzo di un apparecchio odontoiatrico magnetico sul palco del Teatro Lirico,
che però non sparirà come Google
Glass. Pensa che bello durante un acuto di un tenore vedere tutti i denti che si muovono.
Oddio,
che
ballano,
che cosa un po' pulp.
No, che brutta immagine. Claudio, quindi voi siete pronti a partire? Se voi doveste vincere, siete pronti a mettere su in commercio?
Sì,
come
noi
funziona?
Noi abbiamo fatto un bel piano business, aiutati anche dal nostro advisor Simone Ucheddu, che appunto fa l'investment manager, e abbiamo fatto un piano business. Ora dovremo comprare le prime stampanti 3D, perché i nostri componenti sono praticamente tutti stampanti 3D, e poi possiamo partire diciamo con la fase di testing e parallelamente con la fase commerciale dopo pochi mesi.
Ecco, per rimanere sul tormentone di Maga, magando di canto di Nai Ciboli per far partire questa cosa qua, nel senso, se tu dovessi produrre questo oggetto, sì, questo dispositivo e metterlo sul mercato, hai stimato più o meno quanti soldi servirebbero per la... per partire?
Beh, certo, abbiamo fatto un piano finanziario accurato. Diciamo che per cominciare noi cominciamo con qualsiasi cifra, quindi no, piano
certo,
piano.
Certo, però, però l'ideale, se domani ci fosse...
Per mettere la quinta ci servono 160.000 euro.
Per poter mettere il prodotto sul mercato.
Sì, in questo modo potremmo arrivare a un pareggio di bilancio in meno di un anno e mezzo e da lì poi avere una crescita che è supportata dal fatto che il nostro sistema diventerà automatizzato presto.
E costa anche, costerebbe meno rispetto ai fili e alle cose, perché andare oggi dal dentista e farsi mettere quell'apparecchio con tutti i pezzi di ferro eccetera costa più di 1.000 euro, immagino, giusto?
Sì, sì, ben di più di 1.000 euro. Noi abbiamo progettato il nostro apparecchio anche per essere competitivo in quanto utilizza dei materiali molto poco costosi, è un tipo di workflow digitale che permette di accorciare i tempi e quindi di far risparmiare tutti, diciamo.
Costerebbe la metà?
La metà è tanto, perché portiamo tanti vantaggi, quindi sì, bisogna riuscire a farli
comunque
a farli
sicuramente
apprezzare.
Di meno costerebbe sicuramente di meno.
Ecco, la cosa certo interessante, ne abbiamo parlato più volte anche con vari ospiti, sia in occasione del Contamination Lab ma delle varie trasmissioni che Radio X ha dedicato al tema dell'innovazione, delle nuove imprese, è che dietro queste idee spesso ci può essere il successo e la realizzazione dell'idea stessa, dell'impresa che va sul mercato, vende il prodotto e ha una storia, diciamo, di successo. Ma anche quando questo non succede, è comunque un, diciamo, un humus fertile che si viene a creare, e attraverso l'esperienza di queste startup, di questi, diciamo, progetti di impresa, si crea appunto un terreno fertile per poter creare nuove iniziative. Quindi anche il fallimento, tra virgolette, in sé poi genera nuove idee, nuove imprese, e spesso gli stessi giovani imprenditori che hanno, diciamo, partecipato magari a un concorso come questo, te li ritrovi uno o due anni dopo dentro un'altra startup che magari questa volta invece ha successo.
Sì, è una cosa molto italiana questa di parlare, oddio, non l'avrei mai dovuto, una cosa italiana, che brutto dire queste cose, però è veramente una cosa
italiana.
Questo
è un comandamento della Silicon Valley, dal fallimento nasce il successo.
Esatto, dicevo, questo è una cosa italiana, avere questo atteggiamento negativo rispetto alle idee che non fioriscono così come avrebbero voluto i loro ideatori, mentre quando vai fuori, appunto nella Silicon Valley, anche in Australia, non dico che si incoraggi la gente al fallimento, però non c'è assolutamente niente di cui vergognarsi, si vede ogni progetto non riuscito come un gradino in più per imparare quello che non si deve fare, quindi si applica e la volta successiva andrà meglio.
E la cosa positiva è che ragazzi così giovani, già dentro l'università, lui ci ha detto non è ancora laureato, e dentro l'università sta già progettando un'idea d'impresa, sta lavorando, sta facendo un business plan con dei consulenti, si sta confrontando con delle persone che possono mettere dei capitali a disposizione della sua idea. Questo è un processo assolutamente virtuoso, molto molto importante, e credo che sia poi in realtà il vero obiettivo di un'idea come quella del Contamination Lab.
Sì, anche perché alla finale di, ripetiamo, domenica 25 ci sarà la giuria di gente che dentro il portafoglio c'ha i soldi, quindi effettivamente ci sono gli investitori che ascolteranno e che decideranno di mettere soldi veri, che punteranno su una o più di queste innovazioni, anche se magari non sarà quella che vincerà la finalissima, però magari potrebbero avere interesse e decidere di saperne di più. Questa anche è una responsabilità che avete. Chi vuole rispondere?
Sì, è una grossa responsabilità, anche perché poi quando arrivano appunto 160.000 euro magari out of nowhere, come diresti tu, è un po' difficile per un ragazzo che è ancora uno studente pensare appunto di gestirle al meglio, però abbiamo tutta una rete che ci aiuta ad orientarci e a capire come funziona appunto anche il mondo degli affari. Questa rete è il Contamination Lab.
Fantastico, grande applauso. Sergio, io direi di fare un'altra pausa musicale e poi di fare una carrellata finale con i nostri ospiti.
Benissimo.
With the love.
18:40 minuti all'orologio di Radio X. Io vi ricordo che dalle 19 va in onda Il Mare Davanti. E oggi Il Mare Davanti ce l'abbiamo davvero qua, perché c'è
le canoe,
un'acquazzone che sta colpendo la città. Il nostro bel piazzale dell'Exma è tutto bello bagnato. Ma Il Mare Davanti oggi parlerà anche di un festival che si svolge tra il mese di giugno e il mese di luglio proprio qui all'Exma, ed è curato proprio dai due ideatori del programma Il Mare Davanti, ovvero da Fabio e da Bobo. Il festival si chiama Waves ed è un festival che porta musica di qualità in questo spazio, e soprattutto propone un'esperienza di ascolto molto particolare, perché trasformiamo veramente l'Exma in una specie di spiaggia dove di notte ci ascoltiamo degli artisti straordinari. È già stato confermato il nome di Susan Vega, per esempio, che,
sì,
che sarà una delle ospite, ma anche altri nomi verranno svelati nelle prossime settimane dai nostri due curatori. Insomma, appuntamento dalle 7 per saperne di più, e poi ovviamente rimanete sintonizzati su Radio X e sui nostri social per avere tutte le informazioni. Cristina, tu sei ancora
lì, curiosa.
Che chiacchieri con i tuoi ragazzi del Contamination Lab.
Sono molto curiosa, infatti mi è venuta una curiosità. Appunto, voi lavorate come gruppo, come team, e una delle cose fondamentali del Contamination Lab appunto è di contaminare persone che vengono da campi diversi, hanno diverse esperienze. Dario, come l'hai trovati i tuoi compagni di viaggio? Come hai scoperto chi sarebbe stato la persona migliore per lavorare al tuo progetto, all'E-Block?
Per caso, è stata una fortuna, diciamo. Abbiamo avuto alcune giornate dove ci siamo conosciuti tra di noi, però paradossalmente io ho conosciuto queste persone l'ultimo minuto dell'ultimo giorno, e ci siamo trovati in buona sostanza, ed è stata una fortuna, perché tra il mio team ci sono persone che hanno fatto dei grandissimi lavori. Penso ad esempio a Miriam, che è riuscita a spiegare in modo molto semplice un progetto tecnico molto complicato, a Riccardo che mi supporta nello sviluppo, e Matteo che ha fatto un piano finanziario che è andato molto bene. Quindi
hai trovato le persone giuste, insomma.
Questione di feeling, questione di feeling.
Bisogna anche dire che il Contamination Lab non è solo un concorso di idee di impresa e di startup, ma è un processo lungo che ha proprio tutta una serie di momenti di aggregazione, di confronto, in cui i ragazzi si trovano, scoprono ciascuno il talento dell'altro e il ruolo che possono avere nelle diverse, diciamo, situazioni di creazione di nuova impresa. Ed è un percorso che inizia da lontano. Chi è che ci racconta? Quando è iniziato per voi il percorso nel Contamination Lab?
Sara,
racconta.
È iniziato a ottobre, ci siamo incontrati in diverse giornate, ci siamo conosciuti, abbiamo creato un team, un po' a caso anche noi.
Ecco, ma dove avvengono questi incontri? All'interno dell'università, in uno spazio dedicato?
Esatto, si utilizzano diverse aule di tutta l'università, perché appunto bisogna contaminare ogni facoltà.
Oddio, bisogna contaminare, ma c'è stato un momento, Sara, in cui hai pensato, ma chi me l'ha fatto fare? Tanta fatica, oltre al mio lavoro, oltre allo studio, eccetera, ora anche questo, c'è stato un momento, confessa?
C'è stato un momento, però ne è valsa la pena arrivare fino a qua, e sicuramente è un percorso che dovrebbero fare tutti, perché aiuta a crescere, a pensare in maniera diversa, e quindi lo stress vale la pena.
Aiuta a pensare in maniera diversa al proprio futuro, e quindi non fare l'università semplicemente per prendersi una bella laurea e cercare un lavoro andando a bussare alle porte, ma per rimboccarsi le maniche e provare a vedere se questo lavoro ce lo possiamo inventare da soli. E così è successo, perché tanti ragazzi che sono passati dal Contamination Lab o da altri incubatori, spazi di coworking, insomma i luoghi dove nascono le startup, alla fine un lavoro se lo sono creati sul serio.
Sì, perché mi sembra che sia anche questa la chiave, che ormai è da mo' che non si aspetta più il posto fisso, ma il lavoro te lo inventi e te lo crei. E così, Fabio, è questa l'idea che c'era dietro il vostro Glam B&B?
Ma sì, certamente, l'idea è quello di fare qualcosa che ti piace davvero e farlo con delle persone con cui ti trovi bene, con cui vai d'accordo, e soprattutto nel posto che fa più per te, senza dover aspettare magari la politica o qualche benefattore che ti lancia addosso il lavoro.
Quindi è stata proprio una scelta tua, anche il fatto che Glam B&B sia rivolto almeno al momento a un pubblico che viene in Sardegna, hai fatto anche la scelta di non andare fuori ma di rimanere.
Allora, noi ci rivolgiamo a un pubblico europeo, però certo, probabilmente quello di iniziare in Sardegna è stato un approccio simbolico, perché la Sardegna insomma è la patria del turismo a livello europeo, perciò quale posto migliore per iniziare?
E poi l'asset fondamentale di un progetto come il loro è il paesaggio, il territorio, quindi voglio dire, se fai una cosa del genere e parti in un posto sgrauso è difficile che possa avere successo. Se lo fai in Sardegna con la varietà di posti che abbiamo, bisogna riuscire. Io sono convinto che la loro sia una grandissima idea, anche perché ho visto, nella mia vita è capitato di vedere dei campeggi pazzeschi, in Kenya per esempio, in Baja California, con tende meravigliose, sì, con mobili addirittura antichi dentro le tende, cioè cose pazzesche, però erano idee isolate e soprattutto passavano attraverso la testa di operatori un po' geniali. Bisogna cambiare un po' la testa degli operatori, anche perché la media purtroppo degli operatori turistici sardi non eccelle certamente per il grande gusto e la ricerca dell'eccellenza. Bisogna fare un grande lavoro culturale, secondo me, per far passare bene un'idea come la vostra, però sono sicuro che sia un'idea di successo.
Sì, naturalmente il lavoro sta alla base di ogni cosa e bisogna credere, come noi crediamo nel nostro progetto. Anche gli operatori hanno comunque il dovere di metterci del proprio per arrivare a un obiettivo che deve essere comune in tutta la Sardegna, cioè quello di attirare più turisti possibile e magari farlo nella nostra maniera, cioè in quella ecosostenibile.
Ecco, penso che succederà nel campo del campeggio e quindi della residenza en plein air, diciamo, sì, della residenzialità en plein air, un po' quello che è successo col bed and breakfast e con gli agriturismo. Vi ricordate che brutti che erano gli agriturismi 20 anni fa? Cioè era il trionfo del perlinato, sì, delle tovaglie di plastica con le scene di caccia marron o verde, ti portavano della robaccia da mangiare. Col tempo e con il mercato e con la concorrenza, anche sana concorrenza tra gli operatori, il livello medio degli agriturismi in Sardegna è cresciuto, così come è cresciuto il livello medio dei bed and breakfast.
Sì, io stavo pensando, così bello vedere questi ragazzi giovani qui nello studio, mi piacerebbe vedervi fra 5 anni, vedere dove siete arrivati, se la vostra idea ha preso piede, dente e tutto,
e se magari in virtù di quell'intervista vista di 5 anni prima ci date, che ne so, qualche azione delle vostre favolose e-company, no?
Che sì, dici? I prossimi, gli Apple del futuro, i Facebook del futuro.
Ecco, sono le 18:47, chiudiamo con qualche minuto d'anticipo oggi il nostro programma, anche perché subito dopo va in onda il tuo
ebbene sì,
piccolo format Cagliarini Day, che ci conduce verso l'appuntamento con Fabio e Bobo e il loro Mare Davanti.
Sì, ricordo che andrà in onda Cagliari in a Day, che sono le pillole di gesti quotidiani. Ormai la gente mi vede per strada, mi prende quasi in giro. Ah, la prima cosa che vedo quando mi alzo la mattina,
Cristina Marras, sì, col registratore, esatto, che mi fa le domande.
Esatto. Sì, però no, ascoltatelo perché è carino e soprattutto contattatemi se volete anche voi partecipare.
Non scampate, non pensiate di andarvene via tranquilli, no, stasera.
Non aspettiamo altro, in realtà. Ecco.
Dovete pagare
questo
pegno anche voi, raccontarmi qual è la prima cosa che vedete quando vi alzate la mattina, è l'ultima cosa prima di andare a letto, eccetera. Quindi ci passano tutti.
Va bene, Cristina, grazie per essere stata con me, grazie ai ragazzi del Contamination Lab. Grazie, vinca il migliore, ma anche il peggiore, insomma, vinca qualcuno e soprattutto fate un buon uso di queste risorse e del vostro entusiasmo. Noi andiamo avanti con la programmazione di Radio X, alla prossima.
Alla prossima.
Ciao ciao. Extra.